Procédure de qualification 2016, employé de commerce, CFC, italien, compréhension auditive, série 1.
L'enregistrement que vous allez entendre vous permettra de compléter les renseignements demandés sur la feuille qui vous a été remise. Vous allez entendre successivement trois séquences. Chaque séquence est diffusée deux fois et suivie d'un laps de temps vous permettant de répondre aux questions. Première séquence. Vous allez entendre deux messages à la radio. Complétez en donnant en italien les renseignements demandés. Il n'est pas nécessaire d'écrire des phrases complètes. Par contre, si votre réponse n'est pas complète, aucun point ne vous sera attribué. Maintenant, écoutez les deux textes.
Il piccolo museo della radio e della fotografia nella casa comunale di Locarno è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Se si vuole visitare il museo al di fuori di questi orari, si prega di contattare il signor Giamboni al numero 079 240 03 99. Con il tedesco è stato fatto già 20 anni fa, 2 anni fa con l'inglese e dall'anno scorso il Canton Vaud ha aperto le porte alla maturità bilingue in francese e in italiano. Saranno circa 125.000 gli allievi che a partire da agosto 2015 potranno godere di questa possibilità.
Maintenant, répondez aux questions. Écoutez encore une fois les deux textes.
Il piccolo museo della radio e della fotografia nella casa comunale di Locarno è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Se si vuole visitare il museo al di fuori di questi orari, si prega di contattare il signor Giamboni al numero 079 240 03 99. Con il tedesco è stato fatto già 20 anni fa, 2 anni fa con l'inglese e dall'anno scorso il Canton Vaud ha aperto le porte alla maturità bilingue in francese e in italiano. Saranno circa 125.000 gli allievi che a partire da agosto 2015 potranno godere di questa possibilità.
Deuxième séquence. Vous allez entendre 4 textes courts. Pour chaque texte, trouvez le bon titre parmi ceux qui sont donnés. Il y en a 2 en plus. Maintenant, écoutez les 4 textes.
Testo 1. Nestlé, il più grande gruppo alimentare mondiale, sta tagliando il 15% del suo personale in 21 regioni indiane, poiché ha sopravvalutato la crescita della classe media.
Testo 2. Swatch vuole rafforzare la sua presenza in India. Il gruppo orologiero ha ottenuto dal Ministero per il Commercio e l'Industria il permesso di aprire negozi nel paese. È previsto l'insediamento di 30-40 punti vendita.
Testo 3. Le donne giapponesi centrano per il terzo anno di fila il primato mondiale di aspettativa di vita. Arrivano in media fino a 86,83 anni, mentre gli uomini solo a 80,50. Testo 4. Il gruppo brasiliano BTG Pactual ha annunciato oggi di aver finalizzato con successo l'acquisizione della banca svizzera italiana per 1,25 miliardi di franchi. L'acquisizione permetterà al gruppo brasiliano di stringere una collaborazione con una piattaforma di private banking leader a livello internazionale.
Maintenant, répondez aux questions. Écoutez encore une fois les textes.
Testo 1. Nestlé, il più grande gruppo alimentare mondiale, sta tagliando il 15% del suo personale in 21 regioni indiane, poiché ha sopravvalutato la crescita della classe media.
Testo 2. Swatch vuole rafforzare la sua presenza in India. Il gruppo orologiero ha ottenuto dal Ministero per il Commercio e l'Industria il permesso di aprire negozi nel paese. È previsto l'insediamento di 30-40 punti vendita.
Testo 3. Le donne giapponesi centrano per il terzo anno di fila il primato mondiale di aspettativa di vita. Arrivano in media fino a 86,83 anni, mentre gli uomini solo a 80,50. Testo 4. Il gruppo brasiliano BTG Pactual ha annunciato oggi di aver finalizzato con successo l'acquisizione della banca svizzera italiana per 1,25 miliardi di franchi. L'acquisizione permetterà al gruppo brasiliano di stringere una collaborazione con una piattaforma di private banking leader a livello internazionale.
Troisième séquence. Vous allez entendre une interview. Indiquez la seule réponse possible parmi celles qui sont données. Maintenant, écoutez l'interview.
Abbiamo incontrato l'insegnante a Harvard e premio Nobel per l'economia nel 2007, Eric Maskin, che ci ha parlato del fallimento del processo di globalizzazione, perché secondo lui non riesce a diminuire le diseguaglianze. Professore, ci sono ancora tante differenze di formazione malgrado la globalizzazione?
Purtroppo sì. Se consideriamo per esempio l'Africa, il 38% degli adulti africani sono analfabeti, con punte in certi paesi del 50%. Chi è privo di un'adeguata preparazione è inesorabilmente escluso dal processo di globalizzazione. C'è però qualche successo. Nel 1970 il 30% dei bambini del Sud America andava alla scuola primaria, oggi l'88%. Il problema è quindi l'accesso all'educazione.
Bene, e quale sarebbe la soluzione?
I governi dei paesi in via di sviluppo, ma anche di quelli industrializzati, devono preoccuparsi innanzitutto, prima che delle infrastrutture, prima che di inseguire qualsiasi altro obiettivo, dell'istruzione e della formazione della loro gente. Devono investire nel capitale umano, è l'unica soluzione. Questo perché l'attuale processo di globalizzazione è molto diverso da quelli che l'hanno preceduto.
In che senso?
Nella prima metà del XIX secolo c'era la globalizzazione portata dal colonialismo e poi nei primi anni del XX secolo, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, si respirava un diffuso benessere. In quegli anni, nei paesi più poveri del mondo, venivano ingaggiate grandi masse di persone con scarsa preparazione per metterle al lavoro nei campi, nelle fabbriche, nelle miniere. E questo bastava.
E oggi?
Oggi viene richiesta preparazione tecnologica, si sono innalzati gli standard di selezione. Bisogna essere all'altezza per inserirsi nell'ideazione di un prodotto in Europa, nella sua costruzione in Malesia, nella sua vendita in America. Chi non ha studiato è fuori dal processo produttivo e vede il suo status allontanarsi irrimediabilmente da quello di chi invece, più fortunato, è riuscito a prepararsi adeguatamente. Così si accentuano le diseguaglianze, non a torto identificate con il fallimento del processo di globalizzazione. E contro questa deriva devono battersi tutti coloro che hanno a cuore una società più giusta e più equa.
Purtroppo la formazione costa, e visto che è illusorio che centinaia di migliaia di persone riescano a riscattarsi con le proprie forze, cosa bisogna fare?
Qui torniamo alle responsabilità dell'Occidente, o meglio, a chi crede che il grado di globalizzazione sia insufficiente e quello di diseguaglianza inaccettabile. Una situazione spesso esasperata dagli imprenditori che non trovano vantaggioso spendere tanto per i propri dipendenti, siano essi localizzati nel cortile di casa o in qualche remoto paese, perché una volta in possesso di competenze migliori vorranno guadagnare di più o, peggio, migrare verso la concorrenza. Non è un problema che il mercato può risolvere da solo. L'unica via, visto che i governi non possono prendersi a carico per intero la formazione, è concedere agli imprenditori e a volte addirittura alle famiglie affinché non mandino a lavorare figli piccoli, agevolazioni fiscali tali da rendergli conveniente investire nel capitale umano. E questo vale sia per i governi dei paesi industrializzati sia per quelli emergenti.
Maintenant, répondez aux questions.
Écoutez encore une fois l'interview.
Abbiamo incontrato l'insegnante a Harvard e premio Nobel per l'economia nel 2007, Eric Maskin, che ci ha parlato del fallimento del processo di globalizzazione, perché secondo lui non riesce a diminuire le diseguaglianze. Professore, ci sono ancora tante differenze di formazione malgrado la globalizzazione?
Purtroppo sì. Se consideriamo per esempio l'Africa, il 38% degli adulti africani sono analfabeti, con punte in certi paesi del 50%. Chi è privo di un'adeguata preparazione è inesorabilmente escluso dal processo di globalizzazione. C'è però qualche successo. Nel 1970 il 30% dei bambini del Sud America andava alla scuola primaria, oggi l'88%. Il problema è quindi l'accesso all'educazione.
Bene, e quale sarebbe la soluzione?
I governi dei paesi in via di sviluppo, ma anche di quelli industrializzati, devono preoccuparsi innanzitutto, prima che delle infrastrutture, prima che di inseguire qualsiasi altro obiettivo, dell'istruzione e della formazione della loro gente. Devono investire nel capitale umano, è l'unica soluzione. Questo perché l'attuale processo di globalizzazione è molto diverso da quelli che l'hanno preceduto.
In che senso?
Nella prima metà del XIX secolo c'era la globalizzazione portata dal colonialismo e poi nei primi anni del XX secolo, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, si respirava un diffuso benessere. In quegli anni, nei paesi più poveri del mondo, venivano ingaggiate grandi masse di persone con scarsa preparazione per metterle al lavoro nei campi, nelle fabbriche, nelle miniere. E questo bastava.
E oggi?
Oggi viene richiesta preparazione tecnologica, si sono innalzati gli standard di selezione. Bisogna essere all'altezza per inserirsi nell'ideazione di un prodotto in Europa, nella sua costruzione in Malesia, nella sua vendita in America. Chi non ha studiato è fuori dal processo produttivo e vede il suo status allontanarsi irrimediabilmente da quello di chi invece, più fortunato, è riuscito a prepararsi adeguatamente. Così si accentuano le diseguaglianze, non a torto identificate con il fallimento del processo di globalizzazione. E contro questa deriva devono battersi tutti coloro che hanno a cuore una società più giusta e più equa.
Purtroppo la formazione costa, e visto che è illusorio che centinaia di migliaia di persone riescano a riscattarsi con le proprie forze, cosa bisogna fare?
Qui torniamo alle responsabilità dell'Occidente, o meglio, a chi crede che il grado di globalizzazione sia insufficiente e quello di diseguaglianza inaccettabile. Una situazione spesso esasperata dagli imprenditori che non trovano vantaggioso spendere tanto per i propri dipendenti, siano essi localizzati nel cortile di casa o in qualche remoto paese, perché una volta in possesso di competenze migliori vorranno guadagnare di più o, peggio, migrare verso la concorrenza. Non è un problema che il mercato può risolvere da solo. L'unica via, visto che i governi non possono prendersi a carico per intero la formazione, è concedere agli imprenditori e a volte addirittura alle famiglie affinché non mandino a lavorare figli piccoli, agevolazioni fiscali tali da rendergli conveniente investire nel capitale umano. E questo vale sia per i governi dei paesi industrializzati sia per quelli emergenti. Fin de la partie compréhension orale.